Dalla Puglia, il Liceo Belvedere, Tommaso Campanella. Nel suo libro La bolla di componenda, Andrea Camilleri tratta dei rapporti tra mafia e chiesa ai fini della risoluzione di alcune controversie. Cosa c'è di vero? È soltanto un'invenzione letteraria? Grazie. Liceo Peano, qual è stato lo stile pastorale che ha adottato Don Pino Puglisi tanto da urtare la mentalità mafiosa dell'epoca e quali persone ha coinvolto nella sua attività? Sempre Peano, come i giovani vengono coinvolti dall'associazione di stampo mafioso e dall'altra parte dalla Chiesa contro la mafia? Cioè quindi le due attività, una a favore della mafia e una contro. Oltre a Puglisi e all'arcivescovo Ruffini, c'è stato qualche altro uomo nell'ambito della Chiesa che ha fatto sentire la sua voce contro le organizzazioni mafiose? Mi pare che qui, insomma, la documentazione è stata molto ampia.
Con l'informazione che arriva in tempi reali, la tavicalentezza della Chiesa non dovrebbe lasciare il posto a una maggiore chiarezza della sua posizione su tanti temi sociali? Stiamo parlando di mafia, corruzione e pedofilia. La società civile e noi, nuove generazioni, abbiamo bisogno di coerenza con il messaggio di Cristo, misericordioso e implacabile.
Peccato e reato coincidono. Perché gli esponenti ecclesiastici, predicando il bene, hanno fatto patti con i peggiori, e sottolineo peggiori, delinquenti?
Camilleri è un facondo così costruttore di racconti, è molto bravo e immagina una situazione nella quale si mette in discussione un aspetto importante del radicamento nell'economia, nella società, della Chiesa, il fatto di avere dei beni. Sapete che poi lo Stato unitario confisca questi beni e li avoca a sé, e molti di questi beni sono le scuole dove andiamo, dico, ex conventi, eccetera. C'è una grande polemica. La Chiesa risponde dicendo: state togliendo il patrimonio del povero. È un modo anche una cosa su cui possiamo discutere. Sicuramente era un elemento di grande potere, no? E qui ritorna il tema del potere, ma a noi interessa in modo preciso una cosa che molti personaggi affittuari, diciamo, che potevano essere anche mafiosi, erano molto interessati a che quelle terre, quelle risorse fossero disponibili, perché spesso le utilizzavano loro. Cioè, molte opere pie, per esempio, no? Che anche laiche, per esempio, qui c'è la grande opera pia che nasce dalla donazione del principe di Palagonia, che è laica, era ampiamente colonizzata da mafiosi nell'Ottocento, no? Allora, molte opere pie, molte donazioni di questo genere che avrebbero avuto come scopo quello di aiutare i più bisognosi, in realtà erano asservite al potere di gruppi mafiosi che le avevano colonizzate, eccetera. Per questo motivo, ovviamente, dico, l'operazione che lo Stato fece di avocare a sé questi beni poteva essere considerata sgradevole e poteva essere contrastata, no? È uno dei temi che poi alla fine ci fa vedere, se andiamo a guardare bene dentro la questione, ci fa vedere il meccanismo, che è sempre utile vedere un meccanismo come funziona, perché dà contorni e fisionomia ai personaggi e smonta anche delle così, delle dicerie, delle impressioni. Non c'è una chiesa necessariamente filomafiosa, non c'è un potere mafioso necessariamente filoecclesiastico. In questo caso c'è una convenienza molto precisa, no? Che avviene in un certo modo, ma che riguarda poi dei soggetti precisi e non tutte le istituzioni in generale.
Io vorrei citare appunto un film, Spotlight, non so se lo avete visto, il caso Spotlight, perché si è parlato anche di pedofilia, eccetera, perché quello che mi piace di quel film, che ne abbiamo detti dei loschi figuri del panorama culturale italiano, è che non è un film contro la Chiesa Cattolica, e questo lo dico da protestante. E dov'è che non è un film contro la Chiesa Cattolica? Quando i giornalisti seduti intorno a un tavolo dicono: ma questa era la nostra città, questa era la scuola dove andavo io, queste sono le strade che calpestavo io, sì, la Chiesa è sbagliata, ma io come cittadino che cosa ho fatto? Ecco, io penso che questa sia una domanda, cioè giusto chiedere conto alla Chiesa, alle Chiese, allo Stato, alla magistratura, ai media, ma la domanda bella che esce fuori da questo film è: ma io quando vedo un'ingiustizia, che cosa faccio? Ho il coraggio di stare dalla parte del... Oppure non mi faccio troppe domande? E questo, e mi riallaccio al discorso mafia, su quello che scrive Roberto Saviano in Gomorra, quando racconta di questa, dell'atteggiamento della comunità scozzese di Aberdeen, quando a un certo punto vede tutti questi soldi che arrivano dalla camorra, dall'andrangheta, e non si sono fatte domande. Finalmente c'è qualcuno che investe in Aberdeen, che è un postaccio. Noi ci andiamo l'estate, per cui è bella, ma provate ad andarci d'inverno. Una sorta di Milazzo senza il sole, cioè di Priolo senza il sole, questo è Aberdeen, che a un certo punto vede tutti questi soldi che arrivano e non si domanda da dove arrivano, perché fa comodo ricevere questi soldi, soldi del riciclaggio del denaro sporco, soldi provenienti da illeciti, ma pecunia non olet, e allora sono contento che vengano questi investitori stranieri. Poi, sorpresa, c'è la mafia da Aberdeen, come se vi ricordate, forse non ve lo ricordate, sorpresa, c'è la mafia a Duisburg, quando ci fu quella strage in pizzeria che partirono dalla Calabria per ammazzare queste persone, e lì a Duisburg di punto in bianco, ma come c'è la mafia qua? Ma no, ma era pieno di pizzerie, si mangiava bene, si stava bene, c'era... No, ecco, allora è importante farsi le domande giuste, non rifuggire dalle domande. Dobbiamo, c'è una cosa che non ci torna, non ci addormentiamo su quelle cose che non ci tornano, perché è il nostro dovere da cittadini. E poi le chiese, le istituzioni cercheranno di non deludervi. Ecco, ma ci deve essere appunto questa... ecco, non aspettatevi che la Chiesa, lo Stato, faccia quello che... quello che dovete fare voi al posto, ecco, insomma, e qui chiudo, grazie.
grazie a Peter che ci ricorda che noi dobbiamo essere critici. Il significato etimologico di crisi è discernimento. Voi siete intelligenti e noi penso che siamo stati tutti onesti nel darvi chiavi di interpretazione, perché voi dovete fare poi mettere in moto la vostra intelligenza. Attenzione, capiamo che oggi siamo soggetti anche allo strapotere dei mezzi di comunicazione, senza dubbio. Faccio un esempio, prendiamo pedofilia, è un crimine obbrobrioso che non può non indignarci tutti, ma attenzione, nei mezzi di comunicazione risalta la pedofilia dentro la Chiesa, ma attenzione, se prendiamo le statistiche, ci sono altre realtà, associazioni, altre chiese, altre religioni, dove c'è la stessissima cosa. Attenzione, la pedofilia a casa, la pedofilia esercitata da professionisti. Attenzione, non, bisogna senza dubbio su questo indignarsi, però intelligenza anche qui. Intelligenza anche qui, vi prego. Poi, chiaro che la questione dei beni, e anche qui, intelligenza critica, non ci dimentichiamo che fino all'altro ieri, se i vostri parenti del 1940 potevano andare in ospedale, lo dovevano anche a tutte le organizzazioni delle chiese, quando non esisteva ancora lo Stato. Cioè, questo non lo dobbiamo assolutamente dimenticare. È vero, e l'abbiamo detto con chiarezza, tutto questo ha fatto anche pensare la Chiesa nei criteri del potere. Ma attenzione, la Chiesa non è stata solo potere, la Chiesa è stata anche servizio. Non dimentichiamolo tutte queste cose. Ovunque, con tutto quello che questo ha comportato di verità. L'altra cosa, Pino Puglisi che cosa ha fatto? Sapete che cosa ha fatto? È stato un ragazzo serio con la sua identità umana e cristiana prima di tutto. È stato un vero uomo, è stato un vero cristiano. Cioè, cristiano, se io credo a quello che c'è scritto nel Vangelo, non posso nella vita fare altro. Poi concretamente che cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Ha fatto una proposta di libertà, a cominciare dai più piccoli, passando attraverso gli adulti. Riconsegniamo un Vangelo che ci vuole figli liberi. Togliamo i figli dal padrino mafioso. I ragazzi non sono cosa nostra del padrino mafioso, ma i giovani, i ragazzi, i bambini sono figli di Dio. Lui era fissato con il Padre nostro. Noi dobbiamo dire a altri, far dire ad altri, non perché dobbiamo indottrinarli, che sono figli e dunque liberi, perché hanno un padre che li vuole liberi. E quindi questo è il presupposto, la sfida culturale, la presenza nel territorio, le scuole, le strutture anche no, sociali che lui ha voluto. E questo è stato il modo concreto della pastorale di Pino Puglisi. L'ultima cosa sulle confraternite. Sapete lui come ha cominciato? Ha cominciato così. Ecco perché poi, siccome il 15 settembre dell'anno scorso non deve essere un momento celebrativo, piano piano, dobbiamo passare ai fatti. Don Pino Puglisi, io mi sono ricordato che la prima cosa che ha fatto, sapete, ci è rimasto neanche 3 anni a Brancaccio, non è che c'è stata una vita, ma lui subito ha cominciato, veniva il comitato per le feste, padre qui ci sono i soldi, io non ho bisogno di soldi, perché comitato di festa, a volte con fraternita, attenzione, c'è una parvenza di religiosità, ma vogliono essere a volte del tutto autonome. Ci sono, attenzione, delle confraternite serie. Pensate che cosa sta facendo a Danisinni una confraternita cristiana con il parroco nel territorio di Palermo. Oggi dobbiamo avere anche occhi per vedere le cose belle che ci sono, le cose belle. Ma quando c'è un'organizzazione religiosa, un comitato di festa, quando c'è una confraternita dove dobbiamo essere chiari, tu non sei cristiano, tu non puoi appartenere. L'ultima parola anche sulla massoneria. Attenzione, a parte il fatto che dobbiamo avere consapevolezza che ci sono vari gradi di appartenenza alla massoneria. La massoneria ha anche riti esoterici a un certo livello, e la massoneria ha anche quello di attaccare la visione cristiana della vita a un certo livello. Questo dobbiamo dirlo. E ha capacità anche di connivenze. È chiaro che ci sono diversi livelli. Sul piano dei valori è chiaro che è filantropica, che ben venga, ma se io appartengo ad una confraternita cristiana, io sposo la fede della Chiesa e ho le finalità della Chiesa, non ne ho altre. Quindi questo bisogna dirlo, c'è incompatibilità tra l'appartenenza ad una confraternita e l'appartenenza ad una associazione, ci mancherebbe, che può avere valori filantropici, ma per esempio dal punto di vista della fede quello segue un deismo, è un'altra cosa, è un altro modo di vedere Dio. Quindi se vuoi essere dentro un'appartenenza ecclesiale e quindi condividere le finalità che ha un'appartenenza ecclesiale oltre che la fede, noi crediamo in un Dio che è personale, un Dio creatore, un Dio che si è incarnato nel suo figlio, eccetera eccetera, che sono cose del tutto diverse rispetto a quello che professa la massoneria. Quindi basta solo questo tipo di chiarezza.